Lucia Orlando e Mara Generali in Amici per il pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali.
Ben trovate a tutti voi, buona Pasqua, siamo insieme anche quest'oggi, Lucia ben arrivata.
Buongiorno cari ascoltatori, oggi parleremo un po' dei simboli, degli animali simbolo.
Scommetto che mi parli di animali pasquali.
E come a Natale ci sono tantissimi animali, no, che simboleggiano il Natale, ci sono ancora più animali che simboleggiano la Pasqua e sono legati a leggende sulla rinascita, no, della primavera. La Pasqua è una festa di rinascita che celebra la fine dell'inverno e l'inizio della bella stagione della primavera. Per tutti i popoli delle regioni temperate l'arrivo della primavera è il momento in cui si mangia. In inverno sono state raccolte le provviste, sono finite e in primavera si semina, si raccoglie, si trova cibo più facilmente, quindi sono legate ai riti proprio anche degli animali che in primavera si riproducono perché trovano più cibo e quindi molti animali sono stati associati ai riti pasquali e spesso questi animali che noi conosciamo nei nostri riti pasquali sono in realtà animali che appartenevano a divinità lontane, divinità adorate prima del cristianesimo, quasi tutti in realtà.
Cominciamo dall'agnello, Lucia.
L'agnello pasquale, beh, è assolutamente cristiano, cattolico. L'agnello che simboleggia la morte di Gesù che viene sacrificato praticamente, quindi mangiarlo sarebbe come avere il rito, no, di partecipare di questo sacrificio che è stato fatto della divinità. Ora sicuramente al catechismo ve l'avranno spiegata meglio, In realtà volevo ricordarvi una cosa a favore di quelli che mangiano carne. Badate che in realtà, come in ogni cosa, anche questa leggenda dell'agnello ha un fondamento di verità pratica, proprio pragmatica.
Vuoi dire che se si mangia l'agnello c'è un motivo pratico, nel senso che si trovava quasi solo quello?
Le pecore partoriscono in primavera. Bene, partoriscono in primavera tutti questi agnelli bellini con il mantello ricciolino, eccetera. Non dimentichiamo che stiamo parlando della popolazione ebrea, che era da cui è derivata la nostra religione, che erano pastori e quindi vivevano in mezzo alle pecore. Gli agnelli hanno un grosso problema, che i maschi adulti diventano arrieti molto pericolosi, aggressivi nei confronti del gregge, aggressivi nei confronti degli esseri umani, quindi venivano abbattuti, poco da fare. Non si poteva far crescere un agnello maschio perché diventava un animale ingestibile. Non solo, ma bisogna abbatterlo quando è piccolo, per il fatto che nell'economia rurale di quel tempo la carne doveva essere utilizzata. Da adulto non è più buono da mangiare perché il testosterone rende la carne mangiabile, cattiva, quindi doveva essere ucciso da piccolo, in maniera che poi la pecora magari di solito fanno parti gemellari, quindi la pecora, se c'era la femmina, allevava la femmina col suo latte e praticamente agnello maschio veniva ucciso. Che ce ne facciamo questo agnello maschio? Ce lo mangiamo? E da lì poi è partita la leggenda che a Pasqua si mangia l'agnello, quindi lo so che potrebbe essere deludente, ma in realtà il simbolismo segue una tradizione pragmatica che praticamente c'erano tra le mani sto agnello e allora l'hanno fatto il simbolo pasquale, ci mangiamo l'agnello, ma in realtà se lo sarebbero mangiato lo stesso.
Lucia, però è diversa la tradizione del coniglio.
Coniglio pasquale da noi è arrivato tardi, e io mi ricordo quando ero bambina non c'era il coniglio pasquale, è arrivato dalla cultura nord europea, perché in nord Europa c'era la lepre pasquale. La lepre ha una caratteristica in nord Europa e non da noi, è che durante l'inverno è bianca, ha il mantello bianco, e durante l'estate il mantello marrone. È un sistema di mimetismo, lei si deve mimetizzare nell'ambiente, chiaramente quando l'ambiente è bianco lei poveretta è bianca e quando va via la neve assume il color terra, la povera lepre si deve organizzare. Però gli antichi erano molto piacevolmente stupiti da questa capacità dell'animale, da questa forza della vita dell'animale che anche in inverno trovava il modo di sopravvivere anche in inverno mimetizzandosi. Poi in marzo, aprile-marzo, la lepre impazzisce, nel senso non è che impazzisce, ma si riproduce pur essendo un animale estremamente timido, no? È famosa per la sua timidezza. In questo periodo si fa vedere molto di più, si rincorrono in pieno giorno perché è il momento della riproduzione, quindi devo dimostrare coraggio alle femmine per essere scelti praticamente. Però questo piaceva alle antiche popolazioni che la veneravano, no? Veneravano questo suo momento di coraggio della lepre, questa sua capacità di sopravvivere all'ambiente esterno, questo fatto che in primavera anche la lepre era felice, no? Insieme a tutti gli altri animali, e la venerarono sotto il nome di Osterhase. Io non conosco il tedesco, quindi spero di averla pronunciata bene. E la lepre di Pasqua. La lepre è un po' bruttina come animale. Piano piano è diventata coniglio, che è più rotonda, le orecchie più rotonde, e quindi abbiamo questo coniglio pasquale che ha varie caratteristiche. Una volta portava i regali ai bambini, proprio come Babbo Natale, no? Loro gli preparavano il nido e gli lasciavano dei dolcetti, e se il bambino si era comportato bene, il coniglio gli portava dei regali. Sono tutte delle strategie educative per indurre i bambini a comportarsi bene, quindi sia il regalo di Natale che il regalo di Pasqua doveva servire a gratificare il bambino e indurlo a comportarsi bene, quindi nulla di nuovo sotto il sole. Però questo coniglio piace anche perché è un animaletto bello, rotondo, carino, e tutti lo considerano un bel animalino. È arrivato anche da noi perché tutto sommato ci piace, anche perché anche noi abbiamo un retaggio di simbolismo del coniglio, perché il coniglio è sacro alla dea Afrodite, per ovvie ragioni, perché il coniglio si riproduce molto, è famoso, si dice si sono riprodotti come conigli per dire che hanno fatto tanti figli. In realtà, povera bestia, lui si deve riprodurre tanto perché viene mangiato da buona parte dei predatori, sia predatori alati, sia le volpi, i cani. Buona parte degli animali predatori in Europa ha come alimentazione base il coniglio, quindi per riempire le file la coniglia è in grado di fare anche 10 piccoli alla volta. Il bello è che ne fa 10, ma è già incinta di altri 10, quindi quando ha finito di svezzare i primi partorisce i secondi. Ok, è un bravo animaletto, si riproduce molto bene, e questa capacità riproduttiva, anche questa depone punti a favore nei confronti di questo animale. Che bello, che bravo che si riproduce, e quindi era sacro alla dea dell'amore. Si pensava che fosse anche vigoroso sessualmente, visto che faceva così tanti figli, ed effettivamente è così, sono animaletti, chiamiamoli un po' vivaci, ecco, vivaci. Era sacro alle dee dell'antichità e non ha fatto molta fatica quindi a entrare nella nostra cultura come l'animale della Pasqua, come l'animale che celebra l'amore e la rinascita tipiche della primavera. Volevo ricordarvi però un piccolo particolare, mi raccomando, è un animale vivo, quindi non pensate di fare regalo pasquale con il coniglietto, regalate il coniglietto quello di cioccolato con il campanellino, ma ho capito che è un bell'animaletto, è carino, ma non è che può essere regalato così, così anche come una volta, per esempio adesso è proibito, ma una volta i bambini venivano regalati dei pulcini. Io mi ricordo che quando ero piccola, nelle fiere, a Pasqua, apparivano questi pulcini e venivano regalati ai bambini. Ovviamente questi pulcini morivano nel giro di pochi giorni perché sono delicatissimi, attenzione, chiaro che sono delicati, sono dei neonati e hanno bisogno di cure notevoli come qualsiasi altro neonato, no? Bisogno di caldo, di mangime particolare, di una mamma chioccia oppure di una lampada, delirio. E sti poveri bambini poi dovevano subire questa morte del pulcino. Adesso non lo so a livello pedagogico come doveva essere educativo, no? Che entravano già in contatto con la morte. Io adesso questo non ve lo so dire. Io ho sofferto tantissimo quando mi sono morti i pulcini, non mi ha fatto bene a livello pedagogico. Ora è chiaro che è proibito, anche per ovvi motivi igienico-sanitari, no? Non si mettono i pulcini in casa in mano a bambini, per ovvie ragioni. E così anche, appunto, sconsiglio di comprare il coniglietto perché è Pasqua, ok? Anche perché è delicato, ha bisogno di molte cure, e poi è difficile da curare, da seguire, puzza. Quindi passata la Pasqua, che ve ne fate sto coniglietto? Non penserete mica di abbandonarlo, vero? Regalate finti, pulcini finti e conigli finti.
L'uovo aperto e il pulcino è il classico della Pasqua, anche nelle illustrazioni dei nostri vecchi libri di quando eravamo piccoli.
È chiaro che il pulcino è un altro simbolo della Pasqua molto forte, no? Anzi, è il maggiore simbolo della Pasqua, perché dall'uovo nasce la vita, questo bellissimo pulcino. E l'uovo di Pasqua in realtà è un simbolismo fortissimo. Pensate che deriva addirittura dagli Etruschi. Gli Etruschi simboleggiavano l'anima con un uovo, effettivamente da due liquidi colorati, l'avete fatti tutti lui alla frittata, sono due liquidi colorati anonimi, assolutamente anonimi. Beh, è assurdo pensare che da solo questi due liquidi ma venga fuori un pulcino con le penne, col becco. Ah, impossibile. È chiaro che si grida al miracolo, e gli Etruschi lo consideravano il simbolo dell'anima. Tanto è vero che chi ha avuto la fortuna di poter visitare le necropoli etrusche, è interessante che le lapidi sono a forma di uovo, sono un uovo per ricordare appunto l'immortalità e la forza della vita, la forza dell'anima. Era ovvio che l'uovo in tutte le culture è il simbolo della rinascita. Chi maggiormente simboleggia la rinascita? In realtà mangiare le uova a Pasqua ha un'altra valenza, però venivano mangiate nei tempi quando la religione era molto preponderante, aveva dei dogmi molto tassativi. Pasqua arrivava alla fine della Quaresima. Bene, la Quaresima era un momento, 40 giorni, è bello lungo, che ricordava il momento di penitenza di Gesù nel deserto. Cioè questo Gesù a un certo periodo è andato nel deserto, è rimasto nel deserto 40 giorni, mangiando poco, bevendo poco, in penitenza, riflettendo, elaborando poi la strategia per poter predicare, ok? Anche qui io ve l'ho detta un po' rapida, ma sicuramente il catechismo lo spiega in maniera anche molto meno pragmatica di me. Comunque sia, per ricordare questi 40 giorni di penitenza, ecco che nella religione cattolica, nella religione cristiana, subito dopo Carnevale c'era questo periodo di Quaresima. È per quello che Pasqua cambia per il fatto che deve seguire una certa luna, segue delle situazioni della luna. Bene, durante il periodo di Quaresima non si mangiava carne, non si mangiavano dolci, si faceva penitenza, non si faceva sesso, c'era tutta una serie di prerogative. Ora, vi prego, la divinità non gliene importa niente, se voi non mangiate o non mangiate carne, questo è chiaro. Deve servire all'essere umano, deve servire alla persona per rafforzare il proprio carattere. Fare dei sacrifici aiuta la persona a rafforzare il suo carattere, a fare qualche cosa di positivo. Bene, questo era lo scopo principale, no? Certo che interessasse la divinità se uno mangiava carne oppure no. Quindi si mangiavano molte uova, perché ovviamente poi ci voleva la fonte di proteina, perché non è che poteva la gente poteva mangiare verdura. E queste uova, solo dopo un po', cominciavano a stufare, allora le dipingevano, ci giocavano un po', le dipingevano. E questa usanza poi è arrivata alla Pasqua, all'uovo di Pasqua. L'ultimo uovo che si mangiava era quest'uovo di Pasqua, che appunto era la fine di questa terribile Quaresima.
Sì, è un po' lontano nel nostro passato, però lo vediamo ancora in alcuni casi e in alcuni popoli.
È inutile che storcete il naso, perché è una cosa che accade in buona parte delle religioni. Abbiamo il Ramadan, abbiamo gli asceti buddisti, quindi queste situazioni di penitenza fanno parte della religione, perché devono servire all'adepto a rafforzare la propria convinzione attraverso un sacrificio. Quindi queste uova è un fattore pragmatico come quello dell'agnello, cioè c'erano tante uova, si mangiavano solo uova a quei tempi, le galline cominciavano a deporre uova proprio in questo periodo, e quindi è chiaro che poi l'uovo anche a livello pratico è diventato il simbolo della Pasqua. Però ripeto, con una leggenda dietro molto importante, perché appunto già dai tempi degli Etruschi è il simbolo dell'anima, e la sorpresa all'interno dell'uovo dovrebbe testimoniare questo pulcino, cioè miracolo del fatto che due liquidi diventano un animaletto. Quindi questo miracolo fortissimo, è chiaro, nelle uova di cioccolato non possiamo prendere ci sia dentro un pulcino vivo, ma c'è dentro una sorpresa che ricorda appunto questo miracolo della vita di questo pulcino. Quindi compratevi le vostre uova, mangiatevi le vostre uova, comprate il coniglietto finto, oppure diciamo per buona fortuna regalate qualcosa al vostro coniglio se ce l'avete in casa, festeggiate con lui la Pasqua, e buona Pasqua a tutti voi.
Mille auguri, e siamo di nuovo qui insieme domani per altre storie d'animali. Ciao!
Lucia Orlandi e Mara Generali in Amici per il Pelo, rubrica giornaliera dedicata agli animali.